happy, happy, happy. Du kör. Gutt och Katrin, den lille. Happy, du kör. Gutt och Katrin, den lille. Happy, du kör.
Amici sportivi, di nuovo buonasera da Niccolò Ceccarini. Come sempre siamo arrivati a venerdì dalle 19.30 alle 20, vuol dire tutto calcio femminile, la trasmissione che come sempre è dedicata al calcio femminile con grandi approfondimenti, e salutiamo il nostro padrone di casa Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera, ben trovato.
Ciao Niccolò, tra poco si torna anche a raccontare calcio giocato, credo che anche te, immagino, sarai molto emozionato di questa situazione, perché insomma è stato un lungo periodo anche per noi, dai,
sì, diciamo. Sì, sì, diciamo un lungo periodo nel quale si è parlato di quasi nulla, diciamo la verità. Insomma, 3 mesi di nulla, non era facile reggerli. Alla fine adesso parliamo di qualcosa di concreto, caro Luca.
Sì, e devo fare i complimenti perché secondo me, come tutto Mercato Web, avete fatto veramente un grandissimo lavoro, tra l'altro facendo compagnia nel periodo in cui tutte le persone erano chiuse in casa, credetemi, facendo compagnia a tanta gente. Quindi
ecco, e questo naturalmente noi abbiamo cercato di farlo e ci siamo fatti anche un po' compagnia da soli, perché poi francamente è stato un modo anche per distrarre la mente da tutte le situazioni terribili che abbiamo vissuto e tutte quelle immagini che ci porteremo dietro per sempre. Luca, oggi ripartiamo ovviamente a parlare ancora di calcio femminile. Lo facciamo con un'altra graditissima ospite che è già in collegamento e che voglio lasciar presentare a te.
Allora, ovviamente riparte il calcio maschile, non riparte quello femminile. È stato un momento di grande anche battaglia, devo dire, sì, di grande tormento, di grandi dubbi. Ma c'è una storia tra le tante che ora andiamo a raccontare, che è una storia fantastica, perché è la storia di una grande città che torna nel calcio femminile in Serie A. Parlo di Napoli, ne avevamo bisogno, ci mancava. Già immagino un Napoli-Juventus del prossimo anno, ma anche il derby del sud, un Napoli-Roma. E noi, caro Niccolò, abbiamo una delle calciatrici simbolo, oltre che una bravissima calciatrice, che è Elisabetta Oliviero, che salutiamo. Buonasera Elisabetta.
Ciao Elisabetta, ben trovata.
Buonasera.
Ciao
a voi.
Allora, Elisabetta è di Pompei, quindi lei era arrivata a Napoli in prestito dal Sassuolo, credo che poi abbia definito la sua situazione, per cui penso che l'anno prossimo sarà un pilastro del Napoli. Allora Elisabetta, provi a raccontare, perché a me mi hanno raccontato durante questa stagione di un rapporto incredibile, straordinario tra voi e la città, un coinvolgimento dei tifosi veramente bellissimo. Ecco, ci puoi raccontare qualcosa?
Allora, diciamo che io napoletana, per me tornare a giocare nella città dove sono nata e rappresentando i colori che tipo da quando sono piccola, è stato un onore. E l'obiettivo appunto era quello di salire in Serie A. La città ha accolto benissimo il progetto proposto del Napoli femminile e siamo state contente soprattutto della risposta che abbiamo avuto dal pubblico. Quindi logicamente vorrei restare a Napoli soprattutto per quello che abbiamo fatto e perché bisognerebbe dimostrare poi l'anno prossimo di esserci meritate veramente la Serie A, perché il campionato, nonostante noi fossimo avanti di qualche punto, ancora doveva essere terminato. E quindi mi prospettavo di poter rimanere e le vie del mercato sono infinite, non si può sapere cosa succederà, soprattutto perché non potrei valutare un'ulteriore crescita, ma sono sicura che il Napoli dimostrerà il suo valore e soprattutto dimostrerà alla città di avere un grande cuore e che il calcio femminile a Napoli c'è e ci sarà.
Allora, il presidente Carlino ha parlato anche di scudetto, ovviamente non domani, ha parlato anche di un sogno che giro ad una napoletana, cioè una partita di Champions al San Paolo. Che vorrebbe dire?
Vabbè, comunque al cuore non si comanda e giocare a San Paolo sarebbe un'emozione stupenda, e penso per tutte le giocatrici, a prescindere dalle napoletane, le milaniste, le interiste, perfino penso che per una juventina sarebbe bello giocare con la maglia del Napoli a San Paolo. Il presidente sogna come sogniamo noi giocatrici, come sognano le persone che fanno calcio, e quindi è giusto così, è giusto che si sogni.
Ecco Elisabetta, tu è vero, adesso hai detto una cosa molto importante, al cuor non si comanda, e chiaramente tornare a giocare nella tua città, nel Napoli, è quasi il sogno di una vita, però tu comunque eri prima in Serie A, quindi hai fatto un passo indietro, ti sei rimessa in discussione e te la sei riconquistata sul campo questa Serie A, e quindi questo secondo me è un aspetto che non può essere non sottolineato.
Assolutamente, è stata una scelta un sacco difficile, perché ridimostrare il proprio valore è molto difficile, ma ho creduto subito in questo progetto, in questi colori, e non potevo non accettare una sfida del genere, per me sarebbe andato contro i miei principi.
Luca?
Allora, se Niccolò me lo permette,
certo.
Vorrei fare un brevissimo, una domanda inciso. Domani ci sarà Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia di ritorno. Come finisce, Elisabetta?
Allora, sicuramente sarà una grandissima e una bellissima partita, perché noi tutti abbiamo voglia di vedere calcio, abbiamo voglia di ricominciare a tifare, di non pensare più ai problemi che ci sono. Non so darti un risultato, assolutamente io spero che Napoli vinca, senza nessun dubbio. E quindi non dico niente, sono scaramantica, spero che finisca bene però.
Senti, questo
speriamo di vederla a San Paolo magari, cioè, ero bella che contenta di poterla vedere a San Paolo. Una bella rivincita per come era finita la partita di campionato, però faranno la loro figura, ne sono sicura.
Elisabetta, ma tu in tutto questo lungo lockdown, no, nel quale praticamente non si poteva uscire, si bisognava stare sempre in casa, ci racconti che hai fatto un po'?
Madonna, è stato un lockdown difficilissimo, perché comunque noi speravamo di poter riprendere e di poter giocare appunto le ultime partite che erano rimaste. E quindi ci siamo allenate in casa come più potevamo. E più che altro per riuscire a mantenere la forma. Dopodiché, dopo il verdetto, diciamo, della fine del campionato, ci siamo tra virgolette un po' rilassati, sperando appunto di avere poi il nostro risultato. E è stato molto difficile, davvero, soprattutto per noi che viviamo di calcio, che lo facciamo tutti i giorni, che siamo lontano da casa per inseguire i nostri sogni, e per il legame che si era creato appunto tra noi compagni e tra la squadra, per l'obiettivo che avevamo in testa e che abbiamo fortunatamente raggiunto comunque, che avremmo comunque raggiunto secondo me. E è stato difficile, ma l'importante è che si risolvino cose molto più importanti adesso lì fuori, la normalità sta tra virgolette tornando e speriamo di poter ricominciare presto, questo è quello che mi auguro, perché a me manca tanto.
Luca?
Elisabetta, voi sì. Avete un centravanti formidabile dal nome impossibile.
Ti affido a te il compito di
pronunciarlo. Ti auguri che resti con te al Napoli?
Assolutamente sì, è una grandissima giocatrice, una grandissima attaccante, ha fatto la differenza, soprattutto è giovane e ha, se non mi sbaglio, ha 20 anni, per cui ha grandi margini di crescita e potrà fare anche la differenza in Serie A, lo dimostrerà, farà grandissime cose, ne sono sicura.
Senti, tu hai detto che il tuo sogno ovviamente è quello, oltre che insomma, di vincere qualcosa con il Napoli, mi sembra sia al primo posto. Lo mettiamo allo stesso posto anche di andare in nazionale?
Ma sai cosa? Che sono gli stessi colori, sempre azzurro.
Vero, sì.
E quindi penso che l'obiettivo di ogni giocatore, il sogno di ogni giocatore sia vestire la maglia della nazionale. È stata un'emozione assurda per me averla indossata nelle giovanili e spero un giorno di poter dire altro. E si lavora. Non si dice mai niente, si sogna per adesso e basta.
Vabbè.
Si lavora e si sogna.
Però anche il sogno diventa realtà se uno ci crede fino in fondo, eh?
Così ci hanno insegnato, speriamo che qualcuno poi possa dire che questa frase è realmente vera.
Luca?
Allora, quello che ti volevo chiedere è che sono abbinati 1000 nomi di grandi calciatrici a Napoli, anche perché il presidente Carlino è un uomo ambizioso, ma anche estremamente apprezzato dalle calciatrici, certo. Per cui si è parlato di Linari, di Goldoni, di Giacitti, cioè stiamo parlando del top. Qualcosa che ti è arrivato all'orecchio?
Allora, diciamo che il presidente è un grandissimo uomo, è un grandissimo presidente, non ci ha mai fatto mancare niente, per cui non può che avere una nomina positiva all'interno del calcio femminile, e non possiamo non che noi non parlare bene di lui e della società. Quindi relativamente ogni giocatrice farà le proprie scelte. Io credo che dirò quando una giocatrice sarà ufficialmente del Napoli, quando vedrò che firma. Quindi dal momento in cui ti dirò Linari, Goldoni e chiunque altra giocatrice che possa essere sotto i fari del Napoli per l'anno prossimo firmerà, a quel punto potrò stringergli la mano e dare tra virgolette il benvenuto.
Tra l'altro guarda, grande. Luca, stavo prima di passare ancora alla stagione attuale vissuta a Napoli, stavo guardando le ultime due stagioni al Sassuolo, 36 presenze e 4 reti, quattro reti non sono mica poco per uno che per una che gioca in difesa.
Diciamo che il primo anno è stato molto molto bello per me, ho veramente saltato pochissimi minuti del campionato, il secondo un po' più difficile, ma diciamo che sono molto contenta a 22 anni di avere un tipo di esperienza alle spalle in Serie A, di poter dire di aver giocato, di aver conquistato comunque una salvezza a Cuneo, una salvezza a Sassuolo, di essere arrivata quinta l'anno scorso e di aver vinto un campionato di Serie B in un momento in cui il livello si sta alzando. Per cui sono contenta, anzi spero di fare 20 su 20 l'anno prossimo.
Giusto.
Senti, un'ultima domanda e poi ti ringraziamo. Il tuo modello calcistico, ora vediamo la tua fede napoletana, se questo viene tradito.
Senza nessun dubbio Di Lorenzo, continuerò a dirlo sempre. Ah. Mi piace la sua umiltà, mi piace il fatto che lui, tra virgolette, sia arrivato tardi, ma sia arrivato. Mi piace il modo in cui si è messo in gioco, in cui si mette a disposizione della squadra, in cui fa il difensore centrale, il terzino, l'esterno alto. Penso che se gli chiedessero di fare la punta non direbbe di no. Con umiltà, da quello che noi vediamo, io poi personalmente non lo conosco, ma quello che vedo sul campo, il suo modo di giocare, il suo modo di capire anche determinate azioni e di non mollare mai, essendo arrivato appunto anche in nazionale maggiore a 27 anni, aver giocato la Champions con il Napoli a 27 anni dopo un percorso difficile, magari poi all'Empoli, per gradini, mi fa davvero prendere lui come punto di riferimento tra tutti i nomi importanti che possono esserci nel calcio. Ti dico Di Lorenzo, assolutamente.
Elisabetta, una piccola curiosità prima di salutarti. A Napoli, insomma, tutti sono felicissimi, no? Per il rinnovo di Ciro, per Ciro intendo Dries Mertens, certo. No? Ecco, magico. Hai avuto qualche dubbio che potesse andare via o eri sempre convinta, sei sempre stata convinta che avrebbe firmato per il Napoli?
Io penso che quando un giocatore trova, diciamo, il suo punto ideale, faccia fatica ad andarsene, perché per tutti magari è facile la vita del calciatore, no? Ma in realtà non è così semplice come si vede. Il calciatore si sposta, cambia il suo equilibrio, cambia i suoi ritmi, cambia la sua vita tante volte. E io penso che Ciro Napoli è stato bene, e sta bene tuttora, e non si sarebbe mai sentito di fare un passo così in questo momento in cui comunque lui è già un uomo, quindi non sarebbe stato molto semplice. Poi a Napoli amato un punto di riferimento, cioè un pilastro, per cui penso che abbia fatto la scelta migliore per tutti e per noi napoletani.
Elisabetta, grazie mille, grazie in bocca mille al lupo, a presto,
grazie.
Ciao. Bene, ringraziamo Elisabetta Oliviero.
Allora,
sì,
Niccolò, mentre la regia, come sempre, straordinaria sul lavoro, ti ricordi che la settimana scorsa ce l'avamo lasciati in pieno caso Guagni?
Sì,
no?
Infatti, quindi ti volevo chiedere proprio
allora,
questo.
Allora, oggi doveva esserci un incontro, ma con la società, ma Alia in questo momento ha preferito staccare un po' la spina per probabilmente chiarire le idee, Trunks, Fiorentina, Atletico Madrid. E insomma una scelta, un passaggio portato nella sua vita, e oggi il mister Cicotta, intervistato dalla collega e amica Sara Meini, ha detto che lui si augura che Alia Guagni resti alla Fiorentina. In ogni caso, se Alia andrà via, continuerà a fare il tifo per Alia. Io credo che questo sia un nodo abbastanza delicato e penso che non siamo ai livelli di Chiesa, tanto per capirci, però è un passaggio, una giocatrice simbolo che rappresenta molto, e sono convinto che poi alla fine sia Rocco che Gio Barone proveranno di tutto per tenerla.
Assolutamente sì. Luca, siamo pronti per il nostro prossimo ospite, che lascio presentare a te.
Allora, stiamo parlando di Nicole Peressotti, che è giovanissima, classe 98, era una dei più grandi talenti, uno dei potenziali grandi talenti del calcio femminile italiano, ha fatto parte di una nazionale, Nicolò, l'Under 17, dove ancora oggi poi ha sviluppato delle giocatrici che sono in nazionale, poi purtroppo, come a volte capita nel calcio, non è stata fortunata, ha avuto una serie di infortuni al ginocchio che le hanno impedito di continuare con la carriera, ma non di restare in quella che è la sua grande passione, il calcio, e lei è la coordinatrice, nonché la responsabile, della parte femminile di quella realtà che si chiama Giovane Italia, che è un prodotto che io trovo estremamente gradevole, estremamente importante. E quindi chiediamo, buonasera Nicole.
Ciao Nicole, ben trovata, benvenuta.
Buonasera a tutti.
E quindi innanzitutto un brevissimo flash, oggi voltandosi indietro, quanto è grande il rimpianto di non aver potuto dimostrare tutto quello che era nelle tue potenzialità?
Beh, innanzitutto grazie del preambolo, che è stato un bel po' potente. Allora, ci tengo a precisare, sì, è vero, io ho avuto 4 stagioni di infortunio, al che, ma 4 stagioni proprio che io non sono mai ritornata in campo, e questo mi è accaduto quasi quando avevo 16, 17 anni, e venivo da l'anno prima che avevo fatto mondiale e l'anno prima che avevo fatto più o meno un anno in A a 15-16 anni da titolare, più o meno, ovviamente con panchine comprese. E mi è successo in un momento, il primo infortunio è durato 6 mesi e per me erano un'eternità, quindi figurarsi dopo quando sono stati 2-3 anni, che sono stati una cosa enorme. Però se devo dirla tutta, a una certa io poi ho deciso di smettere 2 anni fa, ho fatto un anno di stop, e però ovviamente ti rimane un po' l'atleta che in te, quindi tu continui un po' a fare qualcosa, al che mi sono messa a far palestra, e in palestra ho incontrato un personal trainer che mi ha rimesso in gioco, e quest'anno poi ho deciso di riniziare da una categoria un po' più bassa, l'eccellenza in questo caso, per mia scelta, per testare un sacco di cose, per capire se effettivamente era ancora una giocatrice o cosa, cioè mezzo robot dopo 3 operazioni al ginocchio. E allora c'è tanto rammarico, perché alla fine vuoi o non vuoi, dici che giochi a calcio perché ti piace, c'è una passione immensa, certo, però ovviamente manca il livello alto, manca l'adonismo, manca l'allenarsi sempre a mille, anche se lo fai comunque ti devi un po' adeguare anche a quelli che sono i ritmi della tua squadra. E però io ho imparato tanto da questi infortuni, nel senso che non è una cosa di cui mi pento, e il calcio mi ha dato tanto già quando ero giovanissima, quindi non posso rimpiangere assolutamente niente. È andata come è andata, poi ovviamente non ho 22 anni, quindi non mi precludo la scelta di poter magari un giorno tornare a giocare ad alti livelli, anche se vedendo un po' quelli che sono adesso gli alti livelli, vedendo la base giovanile che c'è dietro, c'è competizione, ce n'è tanta, molta di più rispetto a quella che sicuramente avevo io all'epoca.
Nicole, intanto ci racconti questi nuovi talenti del calcio femminile italiano. Diciamo che noi abbiamo una nazionale che ci ha fatto innamorare ai mondiali in Francia, una nazionale che insomma non è giovanissima. Ecco, chi abbiamo alle spalle di questi mostri sacri? Ho parlato di Ilaria Guagni, ma c'è Saragama, Girelli, giocatrici, ripeto, di valore assoluto, ma che insomma non sono più giovanissime. Abbiamo, che talenti abbiamo alle spalle?
Ne abbiamo tanti, a partire dalla classe 97 secondo me, ma alla base proprio nei campionati giovanili che ancora devono arrivare in A, ce n'è tantissimi, anche di 2004, che secondo me sono molto forti. È una nazionale che è vero non è giovanissima, però che comunque ricordiamo che conta anche abbastanza, cioè, c'è qualche giovane tra di loro. Che ne so, Lisa Boattin, ma quest'anno hanno fatto l'esordio anche Marta Mascarello, che è riuscita a giocare tutta una partita al torneo, e poi comunque c'è più o meno in prospettiva c'è anche Gloria Marinelli, Bonfantini, Serturini, che alla fine stanno un po' girando, che sono classi 98, e più già da 2 anni comunque ha fatto qualche presenza anche Benedetta Ghionna. In A i talenti giovani sono tantissimi, tanti che stanno trovando comunque anche un certo spazio. Nel campionato primavera ne verranno fuori ancora di più, ripeto, mi impressionano anche tanto le 2004. Poi l'anno scorso ho avuto anche il privilegio di vedere la Danone Nation Cup, che è un torneo under 12, e io vi posso assicurare che sono rimasta a bocca aperta, nel senso che secondo me giocavano meglio di come giocavo io a 15 anni praticamente.
Accidenti.
No, ma hanno un'impostazione tattica, hanno un'impostazione tecnica. Noi, io a 12 anni giocavo ancora coi maschi, non avevo alba di cosa fosse una linea difensiva o un elastico difensivo. Quindi di potenzialità ce n'è veramente tante quando queste giovani arriveranno passo per passo, perché come giusto che sia, che devono fare dei passaggi graduali in A, lì ci sarà un grande incremento anche di qualità, almeno me lo auguro.
Senti, ci racconti... Senti... Ah, sì, prego Luca, vai vai.
No, no, scusa, aggancia al ragionamento. Ti hai parlato di Glion, io non sono un esperto di calcio femminile, però da quando ne occupo un po', tutti mi parlano sempre di Glion, Glion, il talento, il progetto, la giocatrice, però poi alla fine mi sembra che fatica a fare l'ultimo salto di qualità. Perché? E se è vero, chiaramente.
Allora, Benny è una ragazza intanto umilissima come proprio persona, ed è una cosa che forse le dà anche un di più come giocatrice. Ha fatto, non so se adesso 2 o 3 stagioni fa, alla Juve, che ha fatto praticamente un'annata in cui classe 99, 3 anni fa, giocava quasi sempre, comunque entrava quasi sempre, sempre sotto Rita Guarino. L'anno scorso mi pare che abbia trovato un po' meno minutaggio, e quest'anno è andata all'Hellas, dove ovviamente ha trovato costanza, comunque essendo una squadra molto giovane. Io in Benny ci vedo tante potenzialità, ho avuto anche il piacere di giocarci insieme proprio quando appariva un po' nel panorama del calcio italiano, perché ci ho giocato insieme in un Under 17, che erano i suoi primi raduni. E di Benny vi posso solo raccontare che portava una fascetta orribile ai capelli, ma di una personalità veramente umile. Cioè lei dopo fine allenamento veniva da noi, che avevamo un anno in più, ci diceva: no, ma io non mi sento all'altezza, no, di qua. Forse quindi quello che gli può mancare è solo un po' più di autostima e credere realmente nelle potenzialità che ha, perché sono veramente tante, e io lo continuerò a dire, ma lei lo sa, cioè non gliel'ho detto un sacco di volte. Però c'ha questo carattere un po' timido e tende un po' ad autolimitarsi, secondo me, questo sì.
Nicole, voglio farti l'ultima domanda, perché poi siamo veramente in chiusura di trasmissione, però ci tenevo perché ho letto che tu hai detto che Giada Greggi potrebbe essere quella più pronta, no? In chiave dei mondiali, anche prossimi mondiali per l'Italia. Confermi?
Allora, la domanda mi è stata posta relativamente all'almanacco, all'edizione che è uscita quest'anno, quindi racchiudeva più o meno le classi dalle 2000 al 2004-2005, abbiamo inserito.
Sì.
Di sicuro tra le classi 2000 quella che sarebbe più pronta eventualmente a partecipare un po' alla nazionale maggiore è Greggi, sicuramente, nel senso che è rapida e tecnica, ha una grinta, una linea impressionante. L'unica cosa in cui ovviamente un po' pecca, ma quello comunque sono scelte tanto tecniche, è la fisicità, che in campo internazionale non so quanto possa reggere. Secondo me regge, però lì sono scelte prettamente tecniche, perché comunque è piccolina d'altezza, è molto rapida, però
insomma è un prospetto estremamente interessante, su questo non c'è dubbio.
Per me Giada assolutamente.
Perfetto.
Anche con Giada ci ho giocato veramente dagli esordi, e quella volta lì già pensavo: no, è troppo piccola, era 2 anni sotto età. E invece in Inter hanno deciso di portarli a convocarla comunque a una fase europea, e abbiamo giocato contro la Germania, abbiamo perso 5-0 tralasciando, però queste erano degli armadi giganti, e Giada non ha assolutamente sfigurato, anzi è stata una delle migliori in campo a mio parere. Quindi in quanto la fisicità è importante, è una domanda che mi pongo sempre. A tanta testa.
Grazie mille.
Bene, bene Nicole, è stato un piacere. Magari salutaci anche Paolo Ghisoni, e poi magari ci ritroveremo più avanti, sempre qua a Tutto Calcio Femminile. Ci farà piacere fare una chiacchierata con te. Ciao Nicole.
Grazie.
Ciao. Ciao, ciao, ciao. Luca, siamo davvero in conclusione.
Allora, scalda i motori.
Sì.
Scalda i motori, Nick, perché ti immagino fra poco in pista per ricominciare a parlare anche di altre cose, di calcio, eccetera. Io ricordo al volo, quindi grazie a tutti voi. Tutto Calcio Femminile, un'app che secondo me merita di essere guardata, controllata e scaricata. Calcio Femminile, abbiamo raccontato una bella storia, troviamo Napoli e immaginatevi una grande protagonista prossima nel campionato di Serie A.
Perfetto. Luca, è stato un piacere. Ciao. Appuntamento a venerdì prossimo. Come sempre, ciao, tutto calcio femminile. Ciao Luca. Bene, siamo in conclusione. Io vi ricordo che tra un'ora c'è il fischio d'inizio fra Juventus e Milan. Vi racconteremo tutto tra pochissimo dagli studi di Roma con Alessandro Santarelli e Cristiano Abbonizio. Ovviamente la coppia Abbonizio-Santarelli vi condurrà fino alla fine di questa partita che, ricordiamolo, si giocherà fino al 90esimo. Poi non ci saranno i supplementari, eventualmente calcio di rigore. Lo sport è qua, di casa, a TMV Radio. Tra poco tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale di ritorno Juventus-Milan con Cristiano Abbonizio, Alessandro Santarelli e una grande serata di sport. Con Stadio Aperto torniamo lunedì dalle 17 alle 20. Grazie a Marco Tonelli, a Francesco Benvenuti, a tutti voi che ci avete ascoltato finora. Ora tutto su Juventus-Milan qua su TMV Radio. Happy, happy, happy to share.